Erano ovviamente rancore e riprendiamo con la tira nella presa. Siamo arrivati, arrivati al momento delle notiziole e continuiamo a parlare di non cambieremo mai argomento per oggi. Così evito poi di ridirlo se che rimaniamo in argomento.
Tu dilli che arriviamo sempre in argomento, è che l'argomento si muove.
Beh, ma oggi stavolta non si muove affatto, se posso dire. Sicuramente non si muove per questa prossima notizia che andiamo a dare. È una notizia che è stata ripresa da tanti giornali e riguarda le previsioni che la IEA, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia, ha fatto riguardo al consumo di dati che viene da data center, intelligenza artificiale e criptomonete, tutte insieme, e ha valutato che il trend che c'è stato negli ultimi anni, secondo loro, continuerà. Quindi è un trend che prevede il raddoppio del consumo di energia ogni circa 4 anni, con una crescita annuale del 20-40% in base agli anni. Loro dicono, secondo loro, continuerà a crescere tale e quale e quindi si porterà al 3% del consumo di elettricità globale. In sé, diciamo, questo ci conferma il fatto che il sistema, diciamo, informatico è un sistema energivoro. Però c'è anche una precisazione che forse vale la pena fare, sempre prendendola da, in realtà non tanto dal report sulla predizione futura, quanto dall'ultimo report della IEA, che faceva notare come dal 2015 al 2022 è vero che l'energia usata per data center era aumentata del 70%, però era anche aumentata del 70% la popolazione che si stima connessa ad internet. Sì. Quindi più o meno, tutto sommato, quello si trattava di un aumento comparabile,
no, prevedibile con l'aumento dell'utenza.
Cioè, sì, insomma, è anche tutto sommato, come dire, in un certo senso giusto. Cioè, se è giusto dare accesso a più persone a questa rete, allora senz'altro quell'energia va pagata.
Certo, perché significano più persone che accedono, più device che accedono, i device consumano energia, quindi comunque diciamo, è inevitabile. No.
Ora però con questo siamo arrivati nel 2022 a 5,2 miliardi di utenti connessi a internet su una popolazione mondiale, se non sbaglio, di 8 miliardi e 200 milioni di persone, più o meno.
Quindi più della metà, diciamo.
Più della metà, già da un po' si è superata la metà. Ovviamente non è ugualmente distribuita, vabbè, è come se servisse a ricordarlo. Però il prossimo raddoppio, e questo non può essere giustificato dall'aumento di popolazione servita, semplicemente perché siccome abbiamo già superato la metà non possiamo più raddoppiare, cioè non è possibile che nel 2026 si arriverà a 11 miliardi di persone coperte da internet, perché non ci sono 11 miliardi di persone, e quindi evidentemente qui la quota, come dire, responsabile dell'aumento è il maggior consumo di banda, verosimilmente. Sì. E del resto un consumo di banda che è sempre stato molto più che lineare rispetto al numero di persone, sì, che accedono ad internet.
Sì. Anche se c'è da dire che, come hai detto tu, l'incremento fino al 2022 scala con il numero di persone connesse a internet, invece non scala tantissimo con l'incremento del traffico, perché l'incremento del traffico nello stesso periodo è stato molto superiore, sono 10 volte superiori. Questo vuol dire che sostanzialmente in un certo senso la verità sta in mezzo, cioè nel senso non si può accusare dell'incremento di consumo soltanto la quantità di dati scambiati,
no, certo,
che è per inciso, diciamo, in molti casi assolutamente inutile, nel senso che molti di questi incrementi sono dati dovuti al fatto che si scambiano una montagna di informazioni, che non c'è una vera necessità di scambiarle così tante volte, però questo non ha creato un'enorme differenza di consumo, quindi probabilmente le soluzioni per cercare di ridurre il consumo dei data center in qualche modo, un qualche uso ce l'hanno.
Certo, no, sicuramente l'efficienza per bit
è molto migliorata, sì,
però di contro sono anche aumentati i sistemi che ti fanno spendere un sacco più di bit, no?
Questo è uno strano tiro,
è la truffa del formato famiglia,
esatto,
diciamo. Se siete stati a un supermercato già prima di una volta sapete di cosa sto parlando.
Sì, è la stessa cosa, cioè nel senso alla fine spendete lo stesso o anche di più energeticamente, ti danno più cose anche se in realtà non ti servono.
Sì. Con questo passiamo alla prossima notiziola. Ancora.
La prossima notiziola è un aggiornamento, diciamo, di una notizia che avevamo dato qualche puntata fa. Si parla di Reddit e di diciamo associazioni di produttori cinematografici. Qualche tempo fa avevamo dato la notizia che diciamo ci sono dei produttori cinematografici, dei distributori negli Stati Uniti che hanno denunciato Reddit perché volevano avere i nomi degli utenti di Reddit, cioè i dati personali degli utenti di Reddit che parlavano a proposito di sharing di film e roba del genere. Questa cosa gli è stata bocciata, Reddit si è opposto, ovviamente sono finiti in tribunale e questa cosa gli è stata bocciata. Quindi loro ci hanno riprovato e ci hanno riprovato dicendo... dicendo no, ma noi non vogliamo colpire gli utenti, vogliamo colpire i service provider che, sì, che non hanno fatto niente per bloccare gli utenti e hanno chiesto di nuovi dati e gli sono risposto in un modo no. E allora gli hanno provato la terza volta e hanno detto ma noi non vogliamo, mica noi vogliamo tutti i dati, a noi ci bastano gli indirizzi IP. E hanno fatto questa, e questa volta sembrava che potessero avere un diciamo successo, perché l'indirizzo IP è, diciamo, non è un dato personale. Quello che noi sostenevamo è che l'indirizzo IP non è un dato personale, di conseguenza poteva essere dato. In realtà ora è stata, diciamo, i giudici hanno visionato la loro causa e anche questa volta hanno perso, nel senso anche in questo caso diciamo Reddit potrà tenersi gli indirizzi IP dei suoi utenti, perché alla fine è stato considerato che comunque siamo negli Stati Uniti, vale il primo emendamento, è quella, le discussioni su Reddit rientrano nella libertà di parola e quindi tu non puoi perseguire una persona né con i suoi dati personali né con dati derivati come era l'indirizzo IP, che è una cosa che non è un dato personale ma ti consente.
In Europa è un dato personale.
Negli Stati Uniti non è un dato personale, in Europa sì, però è comunque un dato che ti consente di risalire al dato personale,
sì,
e di conseguenza anche qua gli è stato detto di no. Quindi diciamo questa lotta tra major televisive e diciamo utenti social eccetera anche questa volta finisce col fatto che gli utenti che parlano di scaricare roba su internet non sono perseguibili semplicemente per averne parlato.
E andiamo avanti. Ah no, la prossima notizia non so tanto di che cosa sia e quindi la lascio a te.
La prossima notizia sì è vabbè, è una notiziola così tanto per fare spaventare qualcuno. Ed è una notizia puramente politica che diciamo che potrebbe essere interessante per le grandi, per i social. È una conseguenza interessante per i social. Allora, negli Stati Uniti, come voi potreste sapere, loro hanno un sistema elettorale che funziona sulla base di seggi uninominali, cioè si va a votare per seggio, quello che chi vince il seggio, cioè chi ha più voti vince il seggio, punto. Quindi non ci sono proporzioni, sì, non ci sono cose, semplicemente chi vince.
Sapete che come radio in generale non abbiamo mai, siamo mai stati appassionati di elezioni, anzi tutto il contrario, ma c'è davvero, c'è il peggio esiste ed è probabilmente il collegio nominale maggioritario,
se
è uno dei peggio
Stati Uniti,
che esiste.
Sì, sì. Che porta come conseguenza anche alla dicotomia americana dei due partiti che sono semi indistinguibili, certo, come anzi veramente ormai sono distinguibili perché uno è peggiorato tantissimo, però c'è stato un lungo periodo in cui erano, sì, semi indistinguibili. Ora, quindi sostanzialmente questa cosa crea il fatto che ci sono dei seggi in cui c'è tipo lo stesso senatore o lo stesso deputato che si ripresenta in eterno e viene eletto in eterno perché magari l'elettorato è un po' più di destra, un po' più di sinistra e quindi quel posto è praticamente fisso. Ora, è successo che quando un deputato poi se ne va per una qualche ragione, va in pensione, passa un altro ruolo, decide di passare dal Senato al Congresso o viceversa, quel seggio in un certo senso si libera e dei nuovi candidati dei due partiti dominanti possono sperare di vincere. Ora, è quello che è successo nella Silicon Valley. Allora, praticamente sembra che il famoso il candidato che c'è sempre stato per che si chiamava Anna Hsu, che sta in questo collegio che è un collegio, come dicono gli americani, very blue, cioè un collegio dove vincono i democratici sempre, e non c'è speranza che vincano i repubblicani perché hanno una quota troppo bassa, e col sistema americano vuol dire che non vinceranno mai. Allora, ci sono presentati otto candidati alle primarie per sostituire questo deputato. Quindi, questi otto hanno presentato la loro piattaforma, che ovviamente, siccome stiamo parlando della Silicon Valley, ha una sfaccettatura pure sulle imprese del settore della tecnologia. E a quanto pare, tutti e otto, anzi ovviamente l'articolo che ho preso dice gli otto principali, però capite bene che se abbiamo una lista di candidati, gli otto più votati, cioè quello che finirà sarà otto, assai un numero grande, è difficile che il nono scavalchi tutti. Comunque sono tutti d'accordo sul cambiare la sezione 230 del Communication Decency Act, che sarebbe la parte che dice che i social network non sono responsabili per i contenuti scritti dai loro utenti. Cioè, questa è una cosa che tanto tempo fa si è stata chiarita, e ha anche un senso, cioè il fatto che se io scrivo un commento su Facebook non è Facebook che può essere considerata penalmente responsabile del mio commento. Ora sono tutti d'accordo a cambiare questa cosa per dare maggiore responsabilità ai gestori dei social network. Ora, tradizionalmente questi deputati della Silicon Valley sono considerati, e a questi deputati che loro nelle commissioni, nelle cose, affidano la riscrittura degli emendamenti delle leggi, appunto, su internet, sui social, perché dato che vengono dalla zona dove ci sono queste industrie, sono considerati diretti interessati.
A busta paga, sì.
Cosa?
A busta paga di queste industrie.
Sì, però questa cosa è interessante perché la domanda è: ma questi alla busta paga di quali industrie sono, se tutti e otto nella loro piattaforma hanno detto questa cosa? Che è una cosa interessante. E quindi andremo a vedere che cosa succederà. Commentando questa cosa, una senatrice famosa americana, la Klobuchar, ha detto che, cioè sostanzialmente dice che niente cambierà se non viene portato in un tribunale, se i social, sulla gestione dei social, non cambierà questa gestione in cui appunto tramite i social vengono veicolate fake news, sono veicolati attacchi, finché qualcuno non porterà davanti al tribunale i social network, e questo è un modo per farlo.
E quindi vediamo come il tema, no, di quanto i social network sono o no responsabili torna ad essere, no, sempre uno dei temi centrali della politica dei social network, buona parte, e di internet un po' in generale. Grossa parte della questione è di decidere chi è che sta producendo contenuti, cioè chi è che è un media e chi è un mero fornitore di servizi internet. E vediamo che essenzialmente già da un po' i social network si presentano molto di più come dei curatori, no, come degli editori effettivamente, e non solamente come dei distributori, che era invece un ruolo che tradizionalmente le aziende di internet di più si riservavano. Ormai questo ruolo di neutralità lo chiamano a sé solamente alcune aziende, magari anche importanti, ma diciamo non i nomi magari più famosi, più noti con il pubblico.
Quello che giustamente viene detto è che questa legge, quando era nata per proteggere appunto i piccoli siti, i forum, le start-up, eccetera, ma ora stiamo parlando di aziende che ci hanno fatturati dell'ordine dei milioni, miliardi di dollari, che sono tra le aziende con fatturato maggiore al mondo. Quindi il fatto che queste continuino a non essere responsabili per un sacco di cose non è giudicato valido, cioè nel senso, sono aziende che ci guadagnano, e anche pesantemente, con questa roba.
A proposito di guadagni, io apro la sezione. In effetti è vero che a un certo punto cambiamo argomento e ci spostavamo al diciamo al tema del furto nella società e vediamo, prima andiamo in Canada. In Canada forse non lo sapevate che in Canada dovete stare attenti a dove parcheggiate la macchina, perché pare che ci sia un'ondata di aumento dei furti d'auto. Non ne so di più francamente, e io non so davvero i dettagli canadesi, ma tendenzialmente le ondate di aumento della criminalità sono sempre legate a dei problemi sociali complessi, mai banali. Infatti non la banalizzano per niente dal governo e hanno deciso che il problema dei furti d'auto è che ci sono troppi strumenti, insomma è troppo facile scassinare le auto oggi, non come quando eravamo ragazzi noi che te la dovevi sudare.
Dovevi fare cose meccaniche, aprire gli sportelli, invece ora ci sono questi ladri no,
che nemmeno si sporcano le mani,
neanche si sporcano le mani, passano là, ti rubano il codice della tua chiave elettronica, ti fa con strumenti sofisticatissimi pensati apposta allo scopo, e poi niente, fanno là, si rubano la macchina. Esatto. E questa cosa deve finire,
e questo è evidente, loro pensano di essere nel futuro, no? Perché era Terminator 2 che iniziava così, con quello che hackerà il bancomat, non ricordo, quindi che è sempre uno dei miei punti di riferimento per capire quando è che siamo nel futuro, visto che prima ce lo chiedevamo, e quindi se la sono presa con questa roba di Flipper Zero. Flipper Zero è un giochino molto divertente, senz'altro, ha detto che è uscito qualche anno fa. Essenzialmente qualcuno ha ben pensato di fare un oggetto portatile a batterie che integra vari sistemi di radio, con radio intendo in senso ampio, cioè di oggetti in grado di emettere e ricevere radiofrequenza, e quindi possono fare le frequenze di degli RFID, le frequenze dei telecomandi, hanno anche la frequenza dei telecomandi infrarossi, e con questo ci puoi fare un po' di giochini, quindi fanno il telecomando universale per tutti i televisori, sono in grado magari di aprire alcuni sistemi molto vecchi, no? Tipo magari quelli delle stanze d'albergo possono clonare quel tipo di carta, oppure possono aprire alcuni tipi di sbarre, diciamo di quelle che spesso delimitano tipi parcheggi, no? Magari tipo condominiali, no? Un po' delle sbarre, un po' così, non cancelli di particolarmente elevata sicurezza, cose del genere. E dà la caratteristica al fatto che poi tu ci devi infilare una memoria SD su cui c'hai caricato sopra dei programmi, te ne danno alcuni stock, e ovviamente poi ce ne sono tanti altri, no? Che fanno le cose più disparate.
C'è il ruba la macchina.
Non c'è il ruba la macchina, per la verità, anche se hanno implementato delle funzioni che potrebbero essere efficaci per usare delle macchine con antifurti, diciamo, di tecnologia precedente, diciamo, anni 80.
Sì, molto precedente la produzione dell'oggetto stesso, diciamo.
Sì, sì, nettamente.
E che forse ormai non sono più così comuni nelle strade.
Sì, non so, se io avessi una macchina di quegli anni tendenzialmente ci metterei blocco a sterzo, perché darei per scontato che anche la serratura meccanica è una barzelletta che mai fermerebbe nessun ladro minimamente intenzionato. Ecco, diciamo invece, no, possono praticamente i telecomandi di alcune macchine molto vecchie funzionavano che ogni telecomando, quindi ogni esemplare, metteva un codice distintivo, ma sempre lo stesso. Quindi in effetti se tu lo registravi e poi lo riemettevi, quello funzionava perché mettevano sempre lo stesso codice, e in effetti questi cosi riescono quindi a intercettare questo tipo di telecomandi, quindi in un caso così semplice sì, funziona.
Sì, perché chiaramente appunto non fanno altro che replicare quello, cioè ascoltano e replicano. Però ormai diciamo la tecnologia ha fatto un po' di passi, diciamo prima, sì, il Secure Layer, sono penetrati pure negli apparecchi IoT.
Ma perché tu secondo me tu ti informi, mi stai tipo leggendo, ti vai sulle cose accademiche, ti leggi articoli tecnici, invece
queste
c'è anche
queste cose sviano.
Provate sempre ad andare su YouTube si trovano dei video che non si capisce se sono promozionali o delle pure gag o che cosa, di gente che no, tipo va al bancomat, aggeggia dei tasti con questo flipper e poi no, tipo scappa con la borsa di soldi, no, stile banda Bassotti. Se dubiti dei video su YouTube, allora non so davvero di che cosa ti vuoi ti fidi nella vita.
Ma infatti i ministri canadesi
Non ne dubitano
e dichiarano chiaramente che diciamo che queste cose sono il pericolo per il furto delle auto.
Ora qui siamo veramente al paradosso, cioè abbiamo, no, da un lato del confine gente che a fronte della, del fatto che evidentemente la semplicità di acquistare fucili d'assalto può essere correlata con la semplicità di fare stragi, lo trova un'affermazione incomprensibile, no? E dice, beh, chi lo dice, è solo uno strumento. E dall'altra parte qualcuno pensa di proibire uno strumento che non serve per rubare automobili e che davvero non è efficace, tipo è troppo più efficace il martello per rubare automobili o oggetti simili che immagino siano comuni da reperire anche in Canada, e invece proibisce questa tecnologia che tra l'altro è anche complicata tecnicamente da bloccare perché è open hardware,
sì,
quindi
che
in teoria tu la puoi stampare a casa.
Esatto, quello che stanno facendo infatti è proibirla, nel senso di proibirne l'importazione, la vendita e l'uso, quindi diciamo è una tecnologia che alla fine è una tecnologia aperta, quindi poco da fare.
Ancora
l'uso può avere senso, ma l'importazione te la puoi fare, cioè non
sì.
È che... Comunque questa cosa ovviamente l'ha detta il ministro canadese dell'innovazione, scienza e sviluppo economico.
Ah, quindi alla faccia.
Quindi diciamo, stiamo parlando di persone che ovviamente non innovazione soprattutto, sottolineerei, visto il...
Sì. Molto interessante. Beh, secondo me, immagino che francamente le auto ancora si rubano alla vecchia maniera, però... Sì, magari vabbè, diciamo, sono io che sono mal informato.
Ma diciamo è chiaramente questa cosa, è chiaramente un problema di focus sbagliato. Cioè il esiste. C'è una paura collettiva che sulle nuove automobili, quelle che non hanno la chiave per intendersi, che possono essere rubate con più facilità.
Ma forse è il contrario.
Forse è il contrario, però dico, c'è questa paura collettiva, questa, diciamo, questa diceria.
Beh, certo, comunque è strana la sensazione, no, di non infilare
la chiave. Di non avere una chiave, sì, esatto. Per cui diciamo, il governo, come qualunque, diciamo, governo che sta attento all'opinione pubblica, gli sta fornendo un contentino, dove il contentino è semplicemente agire contro dei device che ipoteticamente secondo loro potrebbero servire a rubare una macchina, diciamo sfruttando l'onda radio, quando chiaramente non questi cosi non funzionano in questa maniera.
Sì, a proposito di onde radio e a proposito di furto, ci spostiamo in Alabama, dove è stata rubata un'antenna AM. Le antenne per radio AM, sappiamo, ma ripassiamolo, le onde, diciamo, in onde medie cosiddette, usate per la radio AM, che qui in Europa ha avuto un calo generale, poi ha avuto negli ultimi anni un tentativo, diciamo, di revival, anche con alcune radio autogestite che li trasmettono, e anche alcune non autogestite che hanno provato a rianimare la situazione, ma sicuramente hanno avuto un momento di grande calo. Negli Stati Uniti in realtà il calo è stato minore, cioè anche lì c'è stato un calo, ma ci sono ancora radio di caratura nazionale accessibili in AM di base, perché le AM sono più adatte per coprire territori grandi e sparsi, mentre invece l'Italia è un territorio molto denso. Quindi.
E gli Stati Uniti sono proprio, soprattutto la parte centrale, gli Stati Uniti sono proprio un territorio ampio e sparso.
Esatto, e le antenne AM sono tendenzialmente grandi. Questa qui per esempio è alta 200 piedi, ma se non avete 200 piedi a disposizione da mettere tutti quanti in fila per misurarli, possiamo fare voi dei conti e vi convertiamo dal sistema customary delle unità di misura e vi diciamo che fanno tipo 70 metri di altezza, che è, non è il tipo di oggetto, no, che è facile da rubare. Cioè, no? Io ho sempre pensato per esempio che se io lego la bici ad un palo, quella poi è sicura perché nessuno si può rubare il palo, no?
Ecco, però, qua invece ci hanno dimostrato che si sono rubati un'antenna da 70 metri che è, diciamo, decisamente più del palo.
Che se ci hanno sotto legato una bici, no? Che magari l'avrebbe potuto proteggere. Comunque sì, gli hanno fatto sparire un'antenna, quindi c'è questa stazione che è WJLX, per qualche motivo in America usano ancora le sigle per indicare le stazioni radio, che denuncia il fatto che gli hanno rubato l'antenna. E niente, quindi se la vedete, ma non dovrebbe essere difficile vederla, se la vedete allora magari avvisateli.
Un'antenna di questo tipo secondo loro costa circa $100,000, quindi è una spesa non indifferente. Ma la cosa veramente più ridicola secondo me in questa cosa, a parte il furto stesso che è ridicolo, è che sostanzialmente la radio potrebbe trasmettere con il suo ripetitore AM, il suo FM che ha, ma non è autorizzata.
Ah, beh, certo.
Per cui ora si ritrova a non poter trasmettere proprio perché era autorizzata solo per la M, c'ha un ripetitore FM ma non lo può usare.
Sì, sì. Insomma, quindi un questo qui non è il tipo di furto che viene reso più facile da un oggetto come il flipper o altre diavolerie tecnologiche.
No, infatti ancora non hanno capito esattamente come hanno fatto a smontarla. Si ritiene che l'abbiano dissaldata alla base e se la siano portata con un elicottero. Però questa è l'ipotesi che stanno facendo al momento.
Sì, o con un enorme camion. Perché però comunque enorme camion. Sì, comunque non hanno trovato nessuna traccia, diciamo, del.
Quindi se doveste trovare un'antenna per radio FM, sapete a chi rivolgervi. Se invece avete curiosità di come, qua si è parlato diverse volte di costruzione di antenne radio FM, esiste, come vedete, un'altra soluzione.
Giusto, giusto, perché autocostruire se ci si può appropriare dei mezzi di trasmissione. Bene, a proposito di oggetti rotti che bisognerà risistemare, io lascerei la parola a te, perché tra sei sulla più tu questa a proposito del diritto alla riparazione, che va bene ma non benissimo, mi sembra di capire.
Sì, va bene, diciamo una cosa molto 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 banale, una notizia molto breve, è semplicemente il fatto, sapete, il vecchio diritto di riparazione, il right to repair, negli Stati Uniti c'è, sono ormai tipo 2 anni che si parla di questa cosa con a colpi bassissimi tra gruppi di aggiustatori, negozianti indipendenti, appunto riparatori indipendenti, eccetera. La Apple è stata una società che ha fatto, diciamo, un poco il bello e il cattivo tempo su questa cosa, nel senso che inizialmente, quando non c'erano leggi sul diritto alla riparazione, ha fatto di tutto per evitare di introdurlo, dicendo che il fatto che non si potessero riparare i suoi oggetti era una garanzia sostanente di qualità, di sicurezza, eccetera. Poi è diventata una paladina dell'autoriparazione quando questa cosa, diciamo, si è visto che questa cosa era molto bene, molto apprezzata dalla popolazione. Poi, siccome il diritto a riparazione negli Stati Uniti fa parte di quelle leggi che non sono fatte a livello federale, nel senso ogni Stato ha la sua. E ora praticamente quello che sta succedendo, questa è la notizia ridicola, è che la Apple sta cominciando ad avere dei problemi di sdoppiamento della personalità, diciamo, perché praticamente mentre ha sostenuto la legge sul diritto alla riparazione in California, si è opposta a quella dell'Oregon, che è uno stato che confina sì, a nord, esattamente a nord, quindi diciamo siamo là proprio, stessa zona.
Quindi non è la longitudine il problema, dici?
Sì, no, sembra che il problema sia che quella dell'Oregon è leggermente più aperta e abbia toccato qualche cosa a cui la Apple tiene. Ma è interessante come la risposta è sempre la stessa, cioè nel senso la risposta... l'opposizione alla legge sul diritto alla riparazione dell'Oregon è fatta con le stesse diciamo parole che utilizzavano quando si opponevano to cure al diritto di riparazione, quando nello stato accanto sono a favore. E che tra l'altro questa cosa è ancora più strana, perché contemporaneamente c'è un'altra, aspetta, è la Microsoft che è a favore del diritto alla riparazione in Oregon, quando la Microsoft normalmente si opponeva al diritto alla riparazione in altri stati.
Ok, quindi in Oregon si fa diverso, è tipo carnevale.
Sì, ok, quindi diciamo, come si chiama questa cosa quando c'è sdoppiamento di personalità? Disturbo bipolare? Eccola,
no, non lo so, non sono bravo.
Ecco, la Apple sta mostrando.
Però in Oregon mi sembra che tutti quanti lo fanno. Quindi forse è che l'Oregon, cioè, tipo, no? Che mostrare che tutti hanno una testa in giù o cose del genere. È il paese della stramberia, forse.
Esatto. No, scusate, comunque ho sbagliato. Non era Microsoft, era Google quella che in Oregon ha supportato la legge e che invece si è opposta in altri stati. Quindi, diciamo, perché sono i due competitor sugli smartphone, perché alla fine i computer si aggiustano, quelli su cui c'è tutta questa, diciamo, il device di mercato su cui c'è questo litigio, in realtà sono gli smartphone.
Certo. E allora mi sembra che questa sezione notiziale ci stia sfuggendo di mano, te lo dico. Io te l'avevo detto
Non avendo dubbi, avevo riempito i notiziole.
Va bene, devo dire la verità, non avevo preso l'attenzione a questo fatto, ma la prossima la vorrei dire perché mi sembrava buona, poi magari la chiuderei lì. La metropolitana di Londra sta testando la sorveglianza basata su machine learning, o anche detto intelligenza artificiale, in tempo reale, per, dicono, riconoscere il crimine. Questo sistema dovrebbe riconoscere sia, per esempio, cose tipo le persone che cadono sui binari, ma anche ladri, oppure aggressioni,
oppure persone che non pagano il biglietto,
e oggetti incustoditi. In realtà dopo un po' hanno già lasciato perdere la questione delle aggressioni, perché hanno visto che il sistema presentava troppi falsi positivi, di cui un caso particolarmente...
Cioè, non so se l'hai detto, non ci ho fatto caso, è un sistema basato sull'intelligenza artificiale, quindi in realtà sì. ricostruisce.
Che vuol dire ricostruisce?
Nel senso che guarda le cose e ricostruisce quell'immagine, cerca di riconoscere un evento, non lo registra e poi c'è un confronto reale, riconosce da solo.
Riconosce da solo, sì, esatto, non è solamente sorveglianza, ma è sorveglianza e riconoscimento, quindi tipo manda degli alert dicendo lì c'è un'aggressione, e hanno notato che ogni volta che qualcuno alzava le braccia, ma per qualsiasi motivo, pensava che fosse un'aggressione, il che fa supporre che sia stato testato su un dataset insufficiente, ma del resto i dataset sono sempre insufficienti per questo tipo di casi, perché la realtà è manualmente molto complessa e riconoscere i pattern di aggressione o cose del genere implica aderire ad una serie di stereotipi sociali che sostanzialmente quei sistemi non fanno altro che replicare, più un po' di casualità e un po' di errori per condire il tutto. Fatto sta che il sistema è già stato messo, come dire, è già stato attivato, cioè non è che è solamente un'ipotesi, il sistema è attivato, la parte dell'antiaggressione che apparentemente doveva essere il fatto principale è stata disattivata, ma gli altri, diciamo, alert, le altre cose vengono in realtà mantenute, per quanto ne sappiamo, in funzione.
Sì, una piccola nota su questa cosa: siccome c'è stata tutta la polemica sul riconoscimento facciale, questo sistema non usa il riconoscimento facciale, cioè nel senso, alla fine tutto, siccome questo è un esempio di quando le lotte, diciamo, poi si focalizzano su una cosa, un dettaglio particolare, siccome noi sono anni che ne parliamo, il problema è sempre stato il riconoscimento facciale che non funziona, il riconoscimento facciale che non funziona. Ora qua hanno fatto un sistema che non usa il riconoscimento facciale, così è tutto a posto, quindi possiamo sorvegliarvi come vogliamo, perché non usiamo il riconoscimento facciale, ma l'intelligenza artificiale su altri parametri.
Certo, quindi per esempio non funzionerà che se tu hai commesso un reato altrove, ti hanno segnalato la polizia, vai in metro e qualcuno dice c'è un ricercato in metro, questo a quanto pare non lo fa. Però se invece avete un modo di muovervi che non è gradito, che non è sospetto, ovvero sia che è tipico di una minoranza marginalizzata, quindi magari di una comunità nazionale, diciamo, no? Di un gruppo di provenienza, che magari ha un modo di muoversi che per qualche motivo viene associato alla violenza, allora eccolo qui che molto facilmente arriveranno le guardie da voi a controllare se è tutto ok. Questo succede a Londra, e invece noi da queste parti andiamo ad andare verso la fine della trasmissione.
Dai, l'ultima, diciamola.
È di pure l'ultima, però allora l'abbiamo finita praticamente.
No, in realtà una l'ho cancellata.
Ah, una l'hai cancellata, vai. Perché...
Dico pure l'ultima perché semplicemente volevo segnalare come nei paesi, diciamo, paesi seri e dotati di una politica, un governo saggio, il silenzio elettorale si fa rispettare veramente, non come da noi che parlano tutti.
Sì.
Il Pakistan, ci sono state le elezioni e nel giorno delle elezioni ha deciso di bloccare tutta la rete telefonica e tutta la rete internet.
Sì.
Quindi questo è
silenzio, proprio nel senso di silenzio.
Silenzio.
È tipo l'ora del silenzio, c'è cioè il pisolino.
Silenzio, cioè, ovviamente questa cosa, diciamo, non è stata vista dal punto di vista degli osservatori sull'imparzialità delle elezioni come una cosa estremamente positiva.
Ah, scusa, come?
Cioè così, se dal punto di vista dell'imparzialità, massima imparzialità, nessuno può parlare, certo che nessuno possa più parlare durante le elezioni. Non è così il massimo della libertà dell'utente.
Hai 364 giorni l'anno però per parlare di cosa hai mangiato ieri, no, proprio quel giorno tu devi farlo. Va bene.
Va bene, chiudiamo.
Sono le 22:50.